Allora, io leggerò nel libro di Neemia, pagina 487, veramente 486, leggerò alcuni versetti dal 5 all'8, diciamo, ed è il momento nel quale sostanzialmente non leggiamo tutto per non disperderci, perché poi ci sono anche altre cose. Il capitolo è il primo capitolo, e sostanzialmente è il momento nel quale il fratello di Neemia torna dopo aver fatto un viaggio a Gerusalemme, e Neemia gli chiede com'è e come non è, e dice: la questione è abbastanza grave, ci sono tutti in miseria, tutti in povertà, e stanno tutti male, se la passano male, molto male. E al che, quando udì queste parole, lui piange, e poi fu preso da una grande tristezza, digiunò davanti al Signore e disse in preghiera: O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte per i figli di Israele e i tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre, abbiamo agito da malvagi contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi, le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. E mi fermo qua. Poi, visto che ci siamo, lui dopo questa preghiera va alla presenza del re, perché Neemia era il coppiere del re, quindi aveva un posto, era sempre alla presenza del re, quindi un posto di grande rilievo. Leggiamo il capitolo 2, perché volontario, se volete, 1, 2, cioè, non è che partiamo
Nel mese di Nisan, il 20° anno del re Artasercio, il vino davanti al re, io lo presi e glielo versai. Io non ero mai stato triste in sua presenza. Il re mi disse: Perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato. Non può essere altro che per una preoccupazione. Allora fui colto da grande paura e dissi al re: Vive il re per sempre! Come potrei non essere triste quando la città dove sono le tombe dei miei padri è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse: Che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo, poi rispose il re: Se ti sembra giusto e il tuo servo ha incontrato il tuo favore, mandami in Giudea, nella città dove sono le tombe dei miei padri, perché io la ricostruisca. Il re, che aveva la regina seduta al suo fianco, mi disse: Quanto durerà il tuo viaggio? Quando ritornerai? La cosa piacque al re, che mi lasciò andare, e gli indicai una data. Poi disse al re: Se il re è disposto, mi si diano delle lettere per i governatori d'oltre il fiume, affinché mi lasciano passare ed entrare in Giuda. E una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia del legname per costruire le porte della fortezza annessa al tempio del Signore, per le mura della città e per la casa che abiterò. Il re mi diede le lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Mi recai presso i governatori d'oltre il fiume e diedi loro le lettere del re. Il re mi aveva dato una scorta di ufficiali e di cavalieri. Quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita furono informati del mio arrivo, furono molto contrariati dalla venuta di un uomo che cercava il bene dei figli di Israele. Così giunsi a Gerusalemme e trascorsi 3 giorni. Mi alzai di notte, presi con me pochi uomini, e non parlai a nessuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme. Non avevo con me altra cavalcatura oltre a quella che usavo. Uscii di notte per la porta della valle e mi diressi verso la sorgente del Dragone e la porta dell'Etame, osservando le mura di Gerusalemme, quanto erano rovinate e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non c'era posto per cui potesse passare la mia cavalcatura. Allora risalii di notte la valle, sempre osservando le mura, poi, rientrato per la porta della valle, me ne tornai a casa. Le autorità non sapevano né dove fossi andato, né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei, né ai sacerdoti, né ai notabili, né ai magistrati, né ad alcuno di quelli che si occupavano dei lavori. Allora dissi loro: voi vedete che in misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saranno più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio e con questo buon proposito. Ma quando Sanballat il coronita e Tobia il servo ammonita e Gesem l'arabo lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi, suoi servi, ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme.
Questo è uno dei capitoli che mi ha sempre affascinato in modo particolare nella Bibbia. E c'è da notare un paio di cose. Intanto ci sono delle difficoltà. Cioè, questo sa che quando arriva il fratello chiede, dice: ma com'è la questione? Dice: ma dice una disgrazia, non ti dico, povertà, miseria, è tutto rovinato, le mura sono rovinate. E non dobbiamo dimenticare che questo era stato causato dal loro peccato, dalla loro disobbedienza, per cui Dio li ha abbandonati per questo. E poi cioè, la cosa che colpisce è come il Signore muove le cose. Questo viene, prega, cioè, racconta Neemia, prega la preghiera che abbiamo sentito prima, riconosce prima di ogni cosa le sue colpe e quelle del popolo. Questo è il primo passo che bisogna fare se ci dichiariamo credenti. Questo è il primo passo che bisogna fare. Poi vediamo, che forse più avanti capiremo qualcosa in più. E poi, se notiamo bene, c'è un'iniziativa che viene presa, ma non da Neemia. Il re lo vede triste e gli dice: ma come mai c'è questo aspetto? All'epoca non era consentito stare con la faccia triste davanti al re, perché via. E allora dice: io non posso nascondere questo fatto. Il fatto è che io sono triste, perché come potrei essere felice in quanto la città dei miei padri è distrutta, le porte sono consumate dal fuoco, eccetera, eccetera. E il re a questo punto, guarda caso, gli dice: ma cosa? Intanto è lui che gli chiede: ma perché sta faccia triste? No, l'altro non lo poteva nascondere. Quindi l'iniziativa, dopo che lui prega, non è Neemia che va dal re a chiedere, dice: ma mi mandi lì così così. No, ma è il re che lo vede e come la cosa parte così. E poi a un certo punto la regina interviene subito, gli dice: quanto starai? Quindi come se dice: va bene, come gli ha dato il permesso sostanzialmente. E poi lui dice così e così, e poi Neemia sa già che ci saranno delle difficoltà, molte difficoltà, per cui avvedutamente si fa dare delle lettere perché ci sono dall'altra parte dei nemici che sono Tobia, l'ammonita, poi Sanballat, va bene, il coronita, e poi abbiamo visto che si aggiunge pure un arabo, tanto perché gli arabi c'erano sempre, allora ci sono pure in mezzo oggi. Ma la parola di cui dobbiamo tener conto è questa per la nostra edificazione. Il re mi diede delle lettere perché la benefica mano del mio Dio era su di me. Perché la benefica mano del mio Dio era su di me. E poi, quando Neemia racconta agli altri questo fatto, dice, racconta loro di nuovo come la benefica mano del mio Dio era su di me, e riferì le parole che re mi aveva dette, e questi dissero allora: sbrighiamoci, mettiamoci a costruire. Allora risposi loro, il Dio del cielo, a coloro che facevano opposizione poi, cioè questi sono i suoi che dicono: allora diamoci da fare. Gli altri invece che si opponevano, lui gli dice: voi non avrete parte, né diritto né la memoria a Gerusalemme. Poi ci sono altri momenti, ma qui andiamo molto più indietro nella storia, e ci troviamo nel periodo dell'Esodo, quando al capitolo 14. C'è l'uscita, e dopo tutti i miracoli che sono stati fatti in Egitto, ci troviamo di fronte a un problema, a una grande difficoltà. E la difficoltà che a questo punto questi avevano gli egiziani dietro, che li inseguivano, ormai lo volevano farli a pezzi, sicuramente. Dopo tutte le traversie, ricordatevi che c'era più di 1 milione di persone che si muoveva, con armenti, con tutto, perché noi leggiamo, ma poi. Ed è bello pensare questo, no, ma c'è una riflessione su tutto questo. Le difficoltà, grande difficoltà, cioè dietro ho questi che mi inseguono, davanti c'è il Mar Rosso, cioè dove vado? Capisci? E immagino che il popolo è stato preso da paura, sicuramente, ma quello che leggo sono pochi versetti, dal 18. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando io sarò glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio, ecco qua che bello, che precedeva il campo di Israele, si spostò e andò a mettersi dietro a loro. Cioè, questi è vero che erano inseguiti, ma a un certo punto l'angelo di Dio, come era davanti, si è andato a mettersi dietro. E anche la colonna di nuvolo si spostò da loro, dalla loro avanguardia, e si fermò dietro a loro, anche la colonna. Quindi davanti avevano il mare, dietro però questi li seguivano e si è spostato il Signore dietro, mettendosi fra il campo d'Egitto e il campo di Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte, lo ridusse in terra asciutta. E le acque si divide. Allora, Mosè stese la sua mano, ma è il Signore che fece ritirare il mare, non Mosè. No? Poi ci spostiamo ancora nella lettera agli ebrei. Stamattina abbiamo fatto qualche saltino di qua e di là, al capitolo 3. Non è tanto, se qualcuno lo vuole leggere, non è molto, molto lungo come capitolo. Come? Leggete.
Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della fede che professiamo.
Aspetta un attimo, 1194. Sì.
Perciò, fratelli, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il Sommo Sacerdote della fede che professiamo, il quale è fedele a colui che lo ha costituito, come anche lo fu Mosè in tutta la casa di Dio. Gesù, anzi, è stato ritenuto degno di una gloria tanto più grande di quella di Mosè, quanto chi costruisce una casa ha maggior onore della casa stessa. Certo, ogni casa è costruita da qualcuno, ma chi ha costruito tutte le cose è Dio. Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio, come servitore, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Ma Cristo lo è come figlio, sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se manteniamo ferma sino alla fine la nostra franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo, che vi allontani da Dio, dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Chi furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni? Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.
Come qui ci sta riportando un po' quello che abbiamo letto prima, ma non solo, dice, ci dà degli avvertimenti notevoli. Intanto Mosè fu fedele lui, ma Cristo è superiore a Mosè perché è figlio sopra la sua casa, e la sua casa siamo noi, se condizionali, se manteniamo ferma fino alla fine la franchezza e la speranza di cui ci vantiamo. L'accusa che il Signore fa a quelli che sono stati nel deserto, ma ovvio che non solo a loro, è: sono sempre traviati, si è disgustato perché dice sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Questo è il problema. Perché non si può tutta la vita continuare ad essere sempre traviati, dopo anni non trovare mai la pace che ci viene proprio dalla soluzione del problema che era quello di Israele, che è il nostro, e la soluzione è sempre la stessa. Perché nessuno si indurisca per la seduzione del peccato. Perché infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Ecco, queste sono un po' le letture scelte. Oggi abbiamo letto un po', ma ci sono delle cose nella parola di Dio che ci fanno capire anche come noi possiamo considerare e considerare bene il nostro percorso. C'è scritto: tutte le cose cooperano bene di coloro che amano Dio. Poi, come abbiamo visto in Neemia, c'è scritto che la benefica mano del mio Dio era su di me. Ma naturalmente il versetto che abbiamo letto prima, che tutte le cose coprono bene di coloro che amano Dio, vuol dire che uno deve amare Dio. E poi tutte le cose cooperano al bene, no? Anche nei momenti dell'ignoranza il Signore ci consola e ci ha consolati. E ci fa del bene, anche se ancora siamo lontani da Lui, mente, cuore e anima. Perché il Signore sa che un giorno saremo liberi, ma non per tutti. Perché? Perché, come abbiamo visto, il cuore continua ad essere agitato, travagliato, perché non ha trovato questa pace che viene data proprio dalla libertà, dalla liberazione. Quando il Signore ci dice: se voi perseverate nella mia parola, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ma liberi di che? Liberi per andare con un fucile e sparare nelle banche, oppure, non lo so, liberi dal peccato, perché questo è il problema principale. Questo è il problema principale. Sembra incredibile, ma Dio opera a priori tutte le scelte che noi dobbiamo compiere, perché se è vero, che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Egli guida i nostri passi, sicuro. Fa in modo che incontriamo le persone che ci ispirano a fare delle scelte per il nostro bene. Per il nostro bene. Sia materiali che spirituali queste scelte. Egli crea in noi il volere agire, questo è scritto. Vedete, un corollario di pezzi in sequenza mostrano come Egli costruisce la vita di quelli che lo amano e lo servono. Cioè proprio, abbiate un attimino di pazienza, sedetevi, fate, guardate, se così è, benedetti. Se così non è, cercate di riflettere. Avere questa consapevolezza che il Signore conduce tutto nella vita di coloro che lo amano, rafforza la fede, ci spinge e spinge il credente a uno spirito di forza, non di paura e di debolezza. Se avrò una grande prova, è segno che Dio mi darà anche la forza di uscire. Loro ebbero delle grandi prove. Loro ebbero delle grandi prove parlo degli egizi perché non fu poco attraversare il deserto, non fu poco la mancanza di acqua, non che poi mancasse l'acqua veramente, perché Dio, cioè, il problema è che loro dovevano dipendere da Dio, come anche noi dobbiamo dipendere da loro. Allora, se avrò una grande prova, è segno che Dio mi darà anche la forza di uscire. Essere credenti non significa che non avrò difficoltà nella mia vita. Significa però che Dio mi darà la soluzione che ha preparato prima che vengano queste prove. Prima che vengano queste prove c'è anche la soluzione. Dio mi dà anche questa soluzione per poter uscire. esempio né Israele, come avete visto che dovete affrontare tante difficoltà. Vedete, nel deserto non morirono di fame, né di sete, né di fronte all'esercito di Faraone che voleva farli a pezzi. Non morirono davanti a queste cose. Morirono per qualcos'altro. Morirono per il loro peccato, per la loro incredulità, per la loro ribellione a Dio. Dio il Signore, come avete visto, il suo angelo che li precedeva il campo, andò a mettersi dietro al popolo e anche la nuvola si fermò dietro a loro. Cos'è? Questa è la protezione del Signore per coloro che egli ama. Il Signore non permise che il campo degli Egizi si avvicinasse a quello di Israele. Sicuramente il popolo ebbe paura alla vista dei carri e dei soldati di Faraone. Sicuramente ebbe paura. Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore lo fece ritirare. E vedete, così è per noi nelle nostre difficoltà. Dobbiamo stendere la nostra mano al Signore, chiedere aiuto a Lui ed Egli aprirà il mare per noi. Siamo attanagliati da mille problemi, è così? Se abbiamo tanti problemi, noi stendiamo la mano bisognosa verso il Signore ed Egli farà sì che il mare si ritiri, il mare delle nostre difficoltà. Mosè però, vedete, era un uomo di fede, stendeva la mano ma non credeva, era un uomo di fede, era un uomo per cui Dio sapeva, lui poi aveva imparato a conoscere il Signore ci conosce prima, noi non lo conosciamo prima, dopo impariamo a conoscerlo ed avere fede. Allora si lasciava guidare dal Signore e andava ovunque egli lo conducesse. Il Signore diceva andiamo di qua, andiamo di là. Dice ma come faccio ad andare lì? Ma lì non siamo nel deserto, che mangiamo? E il Signore li nutrì di ogni cosa. E la cosa tragica sulla quale dobbiamo riflettere fu che quella generazione visse tutti i grandi miracoli, i potenti miracoli, il Signore ne ha fatti veramente tanti, fu salvata da quel grande spaventevole deserto. Oh, io vado, noi l'abbiamo visto il deserto, cosa c'è lì, proprio in quella zona, e non è molto da lì a là, non cambia, quella è la conformazione. Non c'è niente, ci sono montagne di sabbia, di pietre nere, rosse, già bellissime dal punto di vista, però sostanzialmente se devi mangiare lì a 40-48 gradi verso mezzogiorno non è, non so cosa puoi mangiare. Comunque fu salvata da quel grande spaventevole deserto, fu saziata e nutrita con la manna, fu dissetata alle acque di Mara, quando erano amare queste acque. Con miracoli di ogni genere, il Signore fece miracoli di ogni genere, ma perirono per il loro peccato. Perirono per il loro peccato, cioè conoscere Dio, vedere tutti i miracoli che Lui fa nella nostra vita, alla fine della fiera, se non abbiamo risolto il problema più grande, questo rimane. Cioè moriamo, moriamo per la nostra incredulità, per aver conosciuto Dio e avercene... ci siamo fatti beffe di Lui. Anche noi abbiamo visto grandi e potenti miracoli nella nostra vita. Voi per anni siete stati nutriti dalla parola del Signore, siete stati nutriti in ogni modo e in ogni maniera. Grandi e potenti miracoli che si ricevono dalla Sua parola. Il cuore del popolo fu disonesto davanti a Dio. Non considerò le promesse né i grandissimi miracoli praticati da Dio. La benefica mano del mio Dio era sopra di me per guidarmi e farmi del bene. Questa era l'intenzione del Signore nei confronti del popolo di Israele. Ma purtroppo loro non ascoltarono. Non erano contenti di quel che mangiavano, desideravano, abbiamo visto come in altre occasioni, la carne del pollame d'Egitto. non considerare la sovranità di Dio, cioè noi non lo consideriamo, qui viviamo da pagani, anche se diciamo essere cristiani, è un grave peccato. È un grave peccato, questo noi abbiamo i cavoli nostri da farci, capisci? Noi dobbiamo fare prima i cavoli nostri, poi se ho tempo magari penso anche a te. È un grave peccato, perché così si comportano i pagani. La sufficienza del nostro proprio ragionamento, sai che siamo intelligenti, eh? È come quella di quelli che morirono nel deserto, perché questi ragionavano, erano carnali e terreni, basta, il loro ragionamento era solo questo, il ventre, il cervello, basta, non avevano altro, erano spinti da questo. Come pensiamo di amare Dio? Come noi pensiamo di amare Dio? Come lo amiamo Dio? Se proprio, ma non, cioè, Egli è la fonte di ogni cosa, veramente, è la fonte di ogni nostro bene, di ogni nostra... E come pensiamo di amarlo noi? Fregandocene. Cioè, non è... Per quello c'è scritto, tutte le cose cooperano bene di chi? Di coloro che amano Dio. Dunque Dio conosce la nostra storia da sempre. Da sempre Egli conosce la nostra storia, anche quella dei nostri peccati. Conosce il nostro cuore, conosce tutto. Da sempre. È un problema questo? È un problema? È un problema che si può risolvere. È un problema che si può risolvere. Neemia sapeva che le cose erano complicate. Molto complicate. Per quello dice, dammi delle lettere al re. Dice, dammi delle lettere perché sicuramente sapeva che avrebbe trovato, sai, l'uomo, difficoltà. E così ce ne creeranno a noi quando vorremmo fare delle cose. Se non c'è il Signore che ci mette la sua mano benefica, non riusciremo ad andare avanti. Neemia sapeva che le cose erano complicate. Egli non chiede niente al re se non dopo quest'ultimo, che quest'ultimo legge la tristezza nel suo volto. Non è lui che chiede, ma lui aveva pregato, il Signore vede questo e fa in modo che il re intervenga. E il re stesso dice, ma come mai ci ti vedo così triste, eccetera. Nel cuore di Neemia c'era che cosa? Gerusalemme, la città dei suoi padri, così come nel nostro cuore, come nel cuore di Abramo, abbiamo visto che cosa c'è. C'è una patria migliore, è lì il nostro cuore, dove c'è il tuo cuore c'è anche il tuo tesoro. Lui pensava alla sua nazione distrutta, aveva un amore grande per questo. E egli aveva un'ottima posizione, perché era coppiere. Del re, quindi sempre la presenza del re. Poteva dire, ma io vivo, ormai sono qua, vivo qua, posso avere famiglia, sono tranquillo, posso... Cioè, alla presenza del re, non mi manca niente, qualsiasi cosa... Eppure no. Egli aveva pregato, sapeva che egli, Dio fa misericordia a quelli che lo amano, riconoscono il loro peccato. A questi Dio fa misericordia. A lui non importava questo, lui nel suo cuore aveva una cosa diversa. In quel caso... Lui aveva la Gerusalemme terrena nel suo cuore e nel nostro caso c'è la Gerusalemme celeste. Abbiamo visto che noi aspettiamo una patria migliore, come ci insegna la fede di Abramo. Poteva Neemia accontentarsi appunto del posto di prestigio che aveva, invece nel suo cuore c'era qualcosa di più grande. L'amore per un ideale, la fede nel luogo che Dio amava, ma che era stato distrutto a causa della ribellione del popolo. E qui abbiamo notato, ci sono diverse cose che sembra che si inseguono, si sovrappongono, non si sovrappongono. C'è un fatto che Dio crea il volere e l'agire, soprattutto nel bene, per il bene di coloro che cooperano e che lo amano. Allora Neemia parte con il permesso del re per ricostruire Gerusalemme. Neemia amava Dio e questo, e per questo la benefica mano era su di lui, la benefica mano di Dio. Il Signore approvava e sconfiggeva a suo tempo tutte le sue difficoltà. Il Signore approvava quello che faceva e gli sconfiggeva le difficoltà. gli oppositori del piano di Dio furono costretti a sottomettersi. Non c'è stata storia. Furono costretti a sottomettersi. Il che si beffavano, eccetera, eccetera. E poi lui gli dice, vedete che voi non avete parte, né diritto, né memoria a Gerusalemme. I nostri nemici, come vedete, ce ne saranno sicuramente, ci penserà il Signore, non c'è dubbio. Ma noi siamo anche stati, cari fratelli e sorelle, nemici di noi stessi. E potremmo ancora esserlo, nemici di noi stessi. Stiamo attenti a questo. È importante fare dei passi indietro, non solo nella storia della Chiesa, di tutto ciò che è stato aggiunto, nella storia per andare alle radici, per conoscere bene. Questo va bene per la nostra cultura di fede, che ci fa bene. Ma noi siamo anche stati nemici di noi stessi. Ed è importante andare indietro anche nella nostra storia personale, perché ognuno di noi ha una storia personale. E tante volte le nostre storie possono essere anche da infami. Il vestito e l'armatura che indossavamo, e dico che indossavamo, non dobbiamo aver paura di questo, del nostro passato. Noi, se abbiamo creduto, non dobbiamo avere più scheletri nell'armadio. Il vestito e l'armatura che indossavamo era completamente diversa da quella del vestito che Dio ci ha dato da indossare. Era completamente diversa. Ognuno esamini se stesso. Allora tutti i miei pensieri, allora, erano carnali. E il problema è che questi pensieri che erano carnali allora lo sono ancora adesso. Allora tutti i miei pensieri erano carnali. La mia mente ragionava solo e solamente con i sensi. Non posso io attribuire delle colpe a quell'uomo, benché ne avessi, ma perché era così. Cioè, non potevamo ragionare diversamente, perché siamo nati muscoli, carne, questo è il nostro, questo eravamo noi, se così ci riconosciamo, se, io dico eravamo perché non mi riconosco più in quell'uomo. E dico che la mia mente ragionava così, con i sensi. Tutti i miei pensieri erano finalizzati a trarre il massimo profitto dalla carne. Punto. Quello che succedeva, cioè tutto quello che succedeva intorno a me era fine a me stesso, perché io traessi benefici provvisori, come la carne provvisoria di ogni genere, però questo era il mio fine. Non c'erano, sì, ci potevano essere gli ideali, ma puramente come tutti gli ideali di quelli che sono ideali che poi non mirano da nessuna parte. Come bestie senza ragione mi incamminavo nel mondo. Quando ho cominciato, sapete, uno comincia piano piano, poi si incammina nel mondo, ma proprio una bestia senza ragione. Noi abbiamo bisogno di analizzare la nostra storia, se vogliamo cambiare la nostra vita, anche da credenti, perché ci sono molti credenti che non sono cambiati affatto, perché non hanno compiuto questo passo. Allora, come bestia senza ragione, io mi incamminavo nel mondo e mi rendo conto di questo. Però sono consolato dalla parola di Dio che mi dice: or Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, quando eravamo ignoranti, vuole che tutti in ogni luogo si ravvedano. Allora significa che ci sono stati dei momenti che mi sono perdonati perché ero ignorante e non avevo lo spirito di Dio, non sapevo, non avevo un progetto, e anche se sapevo, magari poi ho cominciato a credere, che sai, mi sono accorto che Dio c'era, ma tanto sempre animale ero, non era cambiato granché. E questo non è possibile, cioè nella mia storia personale, io dico la mia ma quella di ognuno di noi, questo non è possibile. Questo è possibile fino a un certo punto, perché Dio vuole che ora che tutti si ravvedano, passando sopra i tempi di... Quindi quei tempi lì, è inutile che io mi faccio delle colpe, o te rinfaccio delle colpe, tu mi hai fatto questo, tu mi hai fatto quell'altro, cioè sono cose che non hanno più senso per i credenti. ma non perché il peccato non c'è stato, non c'è, no, il peccato c'è stato, ma tu non potevi dominarlo perché non avevi il controllo dello Spirito Santo. Anche se non volevo fare il male, l'ho fatto. Non so se è chiaro il concetto. Anche se io non volevo fare il male, l'ho fatto. Perché il male abitava dentro di me e mi conduceva dove egli voleva. Mi pare che Paolo ha fatto un discorso molto chiaro su questo. Cioè non comandavo io. Che sapevo io? Che colpa mi fai? Che colpa mi fai? C'era una bestia che guidava la mia persona. E io e la bestia eravamo uno. Non due, uno. Nella perfetta ignoranza. Nel buio totale. Nella cecità totale. Egli, il Signore, farà ritirare i nostri guai come il Mar Rosso. Ma noi dobbiamo riconoscere come Neemia tutti i peccati e il male che abbiamo compiuto nella nostra vita. Vedete, fratelli, che senza questo, preghiamo il Signore che ci faccia scavare fino in fondo. Abbiamo fatto male non solo alle persone che adesso vediamo, ma anche a persone che non vediamo più da anni, non le abbiamo viste, in un modo o nell'altro. Abbiamo traviato, violato la legge di Dio. Tutti i peccati e il male compiuti nella nostra vita, quando l'abbiamo riconosciuto, solo allora avremo pace. Solo allora saremo delle persone nuove, avremo pace e l'opera dello Spirito Santo ci guiderà in tutta la verità. Solo allora non posso continuare a convivere con il peccato. Questa è la libertà che Gesù ci ha promesso, mentre prima avevamo sempre questo senso di colpa, perché abbiamo fatto il male, ho fatto il male, adesso come faccio? Vedetela tu, come fai? Come facciamo? E questa è la libertà che Gesù ci ha promesso. E questa è la nostra fede. E questo è quello che io predico e che io credo. E per questo io ho ricevuto il perdono e la libertà. E per questo motivo oggi io posso guardare negli occhi anche coloro ai quali io ho fatto del male. In un caso, nell'altro o nell'altro. Non stiamo lì a specificare. Ognuno conosce le sue, riconosce le sue colpe. Posso guardare negli occhi tranquillamente, non mi sento più colpevole, perché quell'uomo lì, come dice, è morto. È morto. Sapete, il male è come quella tenia che certe volte fa, sembra quasi che sia morta dentro, invece poi continua, no? E ti corrode, vedi che ti succhia tutto il resto della tua vita, ti succhia. Tu mangi quello e sei sempre, mangi e sei sempre denutrito, e sempre aria malaticcia, ne è di tutti i colori. E come mai? Mangi e poi sei sempre magro, sei senza pace, sei sofferente. Perché? Perché questa tenia non è morta. Tu starei bene solo quando definitivamente questa tenia è morta. È morta. E allora, da quel momento in avanti, sai che la bestia è morta. Questa è la libertà che Gesù ci ha promesso. Riconoscere la verità per essere liberi. Per questo che perseveriamo. Dal peccato e anche da un passato vissuto nel buio e nella schiavitù di esso. Io non mi sento più colpevole. Cioè, nel senso che le colpe del mio passato le ho passate a Cristo. Ma non è una forma di comodità, è una liberazione. E non mi vergogno più del mio peccato, perché è morto il mio passato. Ora però posso guardarti nuovamente negli occhi. Senza vergognarmi del male che ho fatto. A me e ad altri. Perché non pensiamo che noi facciamo del bene, anche noi facciamo del male, perché poi continuiamo ad avere sempre questa coscienza turbolenta. Allora, se mi vergogno di quell'uomo, è perché non sono più io. Cioè, vuol dire che le cose sono cambiate, vuol dire che sono un uomo libero e non sono più uno schiavo. Non sono più i peccati di una volta che contano, ma quelli fatti nella conoscenza che sono insopportabili. Ora che conosco, ho sentito la parola del Signore, quelli sono insopportabili. E c'è scritto che i peccati fatti nella conoscenza, non so io, leggetevelo voi, penso l'avete letto, non ve lo dico io, non mi assumo questa responsabilità, che cosa significa? Quelli sono insopportabili perché conosciamo la verità e pecchiamo volontariamente. Non ci sono scuse, lo dice la parola. Allora, sottomettersi a tutti gli ordini che Dio ci ha dato, significa vivere nella pace e nell'obbedienza. Significa vivere nella pace e nell'obbedienza. Allora solo, soltanto allora, la benefica mano del mio Dio sarà sopra di me. E siccome il Signore ci dà la caparra, guida la nostra vita anche quando siamo bestie, bestie di ogni genere, e sa che un giorno questa tenia maledetta morirà. E per quello che farà in modo, spingendo una persona di qua e una di là, affinché ci ravvediamo, perché il tempo è breve, è già scaduto, e il Signore è proprio alla porta. Ognuno tragga le conclusioni che vuole da quello che ha ascoltato. Il culto non è fatto per voi, è fatto per me, prima. E per quello io ne ho tratto grande beneficio, e il Signore mi ha aperto gli occhi. Mi ha detto: tu sei tranquillo per questo motivo, non per altro. Io non accuso nessuno, perché so che chi ha fatto il male lo fa perché non conosce. Non conosce, non conosce pace, non conosce il Signore, non conosce niente, e continua a fare il male. Se non si ravvederà, la sua fine si sa qual è la morte seconda con tutto ciò che comporta. Se si ravvederà, otterrà questa pace. Ci benedica il Signore.